Terzo anello. Ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James. Traduzione di Fausta Cialente.
Andando in chiesa una domenica mattina, avevo il piccolo Miles al mio fianco. Davanti a noi, bene in vista, camminava la sorellina, al fianco della signora Gruz. Era una giornata chiara, un po' fredda, la prima del genere da qualche tempo. La notte aveva disteso un velo di brina e l'aria d'autunno, frizzante e viva, rendeva quasi festoso il suono delle campane. Per una curiosa disposizione d'animo, in quel momento ero particolarmente e piacevolmente colpita dalla docilità dei miei piccoli allievi. Perché non sentivano mai il peso della mia inesorabile, perpetua compagnia? In un modo o nell'altro ero giunta a rendermi conto che non avevo fatto altro che cucire il bambino alle mie sottane e che, almeno a giudicare da come i miei protetti erano guardati a vista, sembrava che volessi premunirmi contro il pericolo d'una rivolta. Ero come un carceriere che vigilasse per impedire qualche fuga o sorpresa. Ma tutto ciò, voglio dire la piccola, splendida resa dei bambini, si ricollegava proprio a quanto c'era di più singolare nelle nostre misteriosissime vicende. Vestito a festa dal sarto di suo zio, che aveva avuto mano libera e sapeva apprezzare il valore di un panciotto elegante e del portamento signorile del suo piccolo cliente, Miles portava talmente scritto in faccia il diritto all'indipendenza che gli conferivano il sesso e la sua condizione, che se all'improvviso avesse preteso la sua libertà, io non avrei saputo che cosa dire. Per la più strana coincidenza, stavo appunto domandandomi come in tal caso avrei potuto tenergli testa, quando la rivoluzione scoppiò, senz'ombra di dubbio. La chiamo rivoluzione perché mi accorgo ora come, con le poche parole che disse, il sipario si alzò sull'ultimo atto del mio spaventoso dramma e la catastrofe si verificò.
«Per favore, mia cara», disse gentilmente, «sapreste dirmi quando mai tornerò in collegio?»
Così trascritto, il discorsetto suona abbastanza innocente, tanto più per essere stato pronunciato col timbro carezzevole, sincero, disinvolto, che faceva sempre per le sue intonazioni, come tante rose gettate all'interlocutore, in particolar modo quando si trattava della sua eterna istitutrice. C'era qualcosa in esse che non mancava mai di prendere, e in ogni caso io ne fui allora così presa che mi fermai di colpo, come se uno degli alberi del parco fosse caduto attraverso la strada. Qualcosa di nuovo s'era levato là tra noi, ed egli era perfettamente consapevole che io me n'ero resa conto, sebbene per mettermi in quella condizione non avesse bisogno di rinunciare a un briciolo del suo candore e del suo fascino abituale. Sentivo come, per il fatto stesso che non avevo saputo cosa rispondergli subito, egli si fosse accorto d'essere in vantaggio. Misi tanto tempo a trovare le parole che gli poté con calma, dopo un minuto, continuare col suo sorriso suggestivo, ma vago. «Dovreste capire, mia cara, che per un ragazzo a star sempre con una signora...» Quel «mia cara» lo aveva sovente sulle labbra quando si rivolgeva a me, e nulla più di quell'affettuosa familiarità avrebbe potuto esprimere meglio la precisa sfumatura di sentimento che desideravo ispirare ai miei allievi. Era così facilmente rispettoso. Ma, oh, come sentii allora quanto dovessi pesare le parole. Ricordo che, per guadagnare tempo, cercai di ridere, e mi sembrò di leggere nel suo bel viso, mentre mi guardava, quant'ero brutta e strana in quel momento.
E sempre con la stessa signora!
Esclamai. Non impallidì, non batté ciglio. L'intera faccenda era evidentemente nota a entrambi. Ancora oggi rimango convinta di questa piccola, angosciosa idea, che egli sembrava saperlo e se ne serviva per divertirsi. E non potete dire che io non sia stato terribilmente buono, non è vero? Gli posai la mano sulla spalla, perché, sebbene sentissi quanto sarebbe stato meglio proseguire la passeggiata, non ne ero del tutto capace. No! Questo non posso dirlo, Miles. Ad eccezione di quell'unica notte. Ricordate? Quell'unica notte? Non potevo guardarlo dritto in faccia, come lui stava facendo con me. Ma come? Quando sono sceso giù? Quando sono uscito di casa? Oh, sì, sì. Ma non ricordo perché lo hai fatto. Non ve ne ricordate? E parlava con la soave esuberanza tipica dei rimproveri infantili. Ma era proprio per dimostrarvi che potevo farlo. Oh, sì, potevi farlo. E posso farlo di nuovo. Sentii che forse, nonostante tutto, potevo restare in possesso delle mie facoltà. Certamente, ma non lo farai. No, non ancora quello. Quella era una cosa da niente. Era una cosa da niente, dissi. Ma ora dobbiamo andare.
Riprese a camminare al mio fianco, passandomi una mano sotto braccio.
Allora, quando tornerò in collegio?
Mentre riflettevo, assunsi la mia aria più autorevole.
Eri molto felice in collegio?
Sembrò pensare un momento.
Oh, sono abbastanza felice ovunque. Ebbene, allora...
La voce mi tremava.
Se sei altrettanto felice qui... Oh, ma questo non è tutto. Naturalmente voi sapete molte cose. Vuoi farmi capire che tu ne sai quasi altrettante?
Arrischiai mentre faceva una pausa.
Nemmeno la metà di quello che vorrei,
confessò onestamente Miles.
Ma non è tanto questo.
Che cos'è allora?
Beh, vorrei vedere un po' più di vita.
Capisco, capisco. Eravamo arrivati in vista della chiesa e di varie persone, compresi alcuni componenti della servitù di Bly, che nell'andarvi si erano raggruppati vicino alla porta per vederci entrare. Affrettai il passo. Volevo entrare prima che la nostra discussione si spingesse troppo oltre. Riflettevo nervosamente che per più di un'ora, una volta in chiesa, egli avrebbe dovuto tacere. E pensavo con sollievo alla vaga penombra del recinto riservato alla famiglia e dell'aiuto quasi spirituale che mi avrebbe dato il cuscino sul quale avrei potuto poggiare le ginocchia. Avevo effettivamente l'impressione di star disputando con lui una corsa diretta confusamente a un traguardo di sua scelta. Ma sentii con chiarezza che era già arrivato dove voleva, quando... Ancor prima che fossimo giunti al cimitero antistante la chiesa, disse all'improvviso:
«Voglio vivere con i miei pari!»
La signora Grose e Flora erano già entrate in chiesa,
Gli altri fedeli le avevano seguite e noi, per il momento, eravamo rimasti soli tra le vecchie tombe massicce. Ci eravamo fermati lungo il viottolo che partiva dal cancello, vicino a una tomba bassa, oblunga come una tavola. All'improvviso, Miles disse qualcosa che mi obbligò a sedere sulla lastra, quasi per un inatteso bisogno di riposo.
«Mio zio pensa quello che voi pensate?»
Con ostentazione non mi mossi.
«Come sai quello che penso io?»
«Oh, naturalmente non lo so, benché mi stupisca che non me lo diciate mai, ma intendo dire, lui lo sa!»
«Sa che cosa, Miles?»
«Insomma, come mi comporto?»
«Non credo che a tuo zio interessi molto.»
A queste parole Miles mi fissò a lungo.
«Allora pensate che non si potrebbe spingerlo a interessarsene?»
«In che modo?»
«Ma come, facendolo venire qui?»
«E chi lo farà venire qui?»
«Io!»
disse allora il bambino con una vivacità e un'enfasi straordinarie. Mi lanciò un altro sguardo carico di quell'espressione. Poi si incamminò da solo verso la chiesa. La faccenda praticamente terminò lì, perché non lo seguì. Era una deplorevole resa allo stato dei miei nervi, e il fatto di rendermene conto non mi aiutò per nulla a ritrovare un po' di calma. Non potevo che restare là, seduta sulla mia tomba, a cercare di indovinare il senso completo di quanto mi aveva detto il mio piccolo amico. E quando giunsi ad afferrarlo interamente, avevo anche deciso di giustificare la mia assenza col pretesto che mi vergognavo di offrire ai miei allievi e al resto della congregazione un esempio tale di ritardo. Ma mi ripetevo soprattutto che Miles mi aveva strappato una preziosa confessione e ne avrebbe avuto la prova proprio da quel mio disgraziato collasso. Mi aveva fatto confessare che c'era qualcosa di cui avevo una gran paura, e probabilmente si sarebbe servito della mia paura per ottenere una maggiore libertà per i suoi scopi. La mia paura era di dover trattare la questione intollerabile dei motivi della sua cacciata dal collegio, perché quella, in realtà, era la questione a cui si riallacciavano tutti gli altri orrori. Che suo zio arrivasse per trattare con me di quelle cose era una soluzione che, a stretto rigor di logica, avrei ora dovuto desiderare. Ma potevo tanto poco affrontarne la ripugnanza e la pena che mi limitavo a rimandare e vivevo alla giornata. Il ragazzo, con mia profonda umiliazione, era pienamente nel suo diritto e nella condizione di dirmi: o mettete in chiaro col mio tutore il mistero di questa interruzione dei miei studi, o la smettete di aspettarvi che io continui al vostro fianco una vita tanto innaturale per un ragazzo. Ma la cosa veramente innaturale per il ragazzo di cui mi occupavo stava nell'improvvisa rivelazione che lui era consapevole della situazione ed aveva un piano al riguardo. Era questo ciò che mi sconvolgeva davvero e mi impediva di entrare in chiesa. Camminai intorno al tempio, esitante, indecisa. Pensavo che ai suoi occhi mi ero già irrimediabilmente compromessa. Per la prima volta dopo il suo arrivo, sentivo il desiderio di stargli lontana. Uscii decisa dal cimitero e, riflettendo intensamente, ritornai sui miei passi attraverso il parco. Giunta a casa, mi parve d'essere ormai decisa a fuggire. La calma domenicale che vi regnava, tanto all'esterno che all'interno, dove non incontrai nessuno, mi colpì come l'offerta discreta di un'occasione unica. Se me ne fossi andata in fretta, in quel modo, avrei potuto scomparire senza scene, senza una parola. Ma la mia sveltezza avrebbe dovuto essere eccezionale, e la questione d'un mezzo di trasporto era la più difficile da risolvere. Ricordo che nell'atrio, tormentata dalle difficoltà e dagli ostacoli che mi restavano da superare, mi lasciai cadere ai piedi della scala. Improvvisamente sfinita, mi sedetti sul gradino più basso, poi, con una violenta reazione, rammentai che esattamente in quel punto, più di un mese prima, nella tenebra notturna, avevo visto lo spettro della più orribile delle donne, curva sotto il peso della sua malvagità. A questo pensiero riuscii a rialzarmi. Percorsi su il resto della scala e mi diressi, preda di un forte turbamento, verso lo studio, dove c'erano alcuni oggetti di mia proprietà che dovevo prendere. Ma apersi la porta solo per scoprire in un lampo che i miei occhi s'erano riaperti. Davanti a quel che vidi, ritrovai di colpo tutta la mia capacità di resistenza. Seduta al mio tavolo, nella chiara luce del meriggio, vidi una persona che, senza la mia precedente esperienza, avrei potuto scambiare al primo sguardo per qualche domestica rimasta di guardia alla casa, e che, concedendosi un raro sollievo dal suo incarico e servendosi dello scrittoio nonché della mia penna, inchiostro e carta, si fosse dedicata alla considerevole fatica di scrivere una lettera al suo innamorato. La fatica traspariva dal modo con cui, mentre le braccia poggiavano sul tavolo, le mani sostenevano la testa con evidente stanchezza. Ma nel momento stesso in cui mi rendevo conto di questo, avevo già notato che, nonostante il mio ingresso, il suo atteggiamento, stranamente, non era mutato. Poi, bastò il semplice accenno del gesto, un cambiamento di posizione scoprì la sua vera identità. Si alzò, non come se mi avesse sentito entrare, ma con una tristezza incredibilmente grande, intrisa di indifferenza e di stacco, e a una dozzina di passi da me, ecco, ritta in piedi, la vile signorina che mi aveva preceduta, disonorata e tragica, stava tutta intera davanti a me. Ma proprio mentre la fissavo e me ne incidevo l'immagine nella memoria, l'orribile figura sparì, scura come la notte nel suo abito nero, nella dannata bellezza e nel suo chiuso dolore. Mi aveva guardata abbastanza a lungo per lasciarmi capire che il suo diritto di sedersi al mio tavolo valeva il mio di sedersi al suo. Durante quegli istanti fremetti per l'impressione che l'intrusa fossi io, in una selvaggia protesta contro quest'impressione, mi udii urlare, rivolta direttamente a lei: «Orrenda, miserabile donna!» E la mia voce, attraverso la porta aperta, echeggiò lungo il corridoio e la casa deserta, mi guardò, come se mi avesse sentito. Ma mi ero ripresa, in un'atmosfera già più respirabile. Un attimo dopo, nella stanza, non restavano che la luce del sole e la certezza che dovevo rimanere.
Yeah.
Maria Pagliato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it